Qualche anno fa Jeff Bezos e Elon Musk si sono intrattenuti attorno al grande dibattito della futura esplorazione spaziale. Il primo sosteneva la necessità di creare ambienti chiusi artificiali adatti alla vita umana nello spazio, delle arche di Noè. Il secondo di terraformare Marte e in potenza gli altri corpi del sistema solare. Mentre i due multimiliardari si intrattenevano in questa interessante discussione, ma un po' distante dalla vita del 99%, la Terra andava letteralmente in fiamme. Venivano battuti tutti i record sul riscaldamento globale e attorno all'Occidente invecchiato e impoverito scoppiavano colpi di stato anticoloniali e guerre. Intanto loro programmavano però le loro scialuppe di salvataggio spaziali e noi siamo destinati a diventare i Leonardo DiCaprio del 3000 e ad affondare insieme al Titanic.
Medicina, Bologna. Qui c'è la stazione radioastronomica più importante d'Italia, una stesa infinita di antenne e parabole da cui osservare lo spazio con l'ausilio delle tecnologie più sofisticate. Ma non serve a guardare i pianeti e nemmeno le stelle, serve a guardare la monnezza, i rifiuti spaziali. Sono circa 800.000 frammenti che vanno da 1 a 10 cm di diametro e circa 400 milioni che vanno da 1 mm a 1 cm. Si tratta di pezzi e pezzettini che nel tempo si sono staccati da razzi e satelliti e che viaggiano intorno alla Terra a circa 20-30.000 km l'ora. Milioni di vere e proprie pallottole che circondano il pianeta e che nel futuro prossimo rischiano di rendere molto complicato, se non addirittura impossibile, lanciare nuovi oggetti nello spazio, introducendo un ostacolo potenzialmente insormontabile a quella che viene definita la New Space Economy, la nuova economia legata all'esplorazione e allo sfruttamento dello spazio. Un mercato enorme che già nel 2020 valeva 380 miliardi di dollari e che dovrebbe sfondare il tetto dei 1000 miliardi entro il 2040. E potrebbe essere soltanto l'antipasto. A dare il via a questa prima fase della New Space Economy sono stati in particolare tre sviluppi tecnologici fondamentali: la miniaturizzazione dei satelliti, la capacità di riciclare il grosso dei razzi introdotta dalla SpaceX di Elon Musk e l'utilizzo di nuovi carburanti enormemente più efficienti come il metano e l'idrogeno, e che tutti sommati hanno ridotto il costo del singolo lancio di 40 volte dagli anni 80 ad oggi e secondo gli analisti lo ridurranno di un altro 95% entro il 2040. Il risultato è questo: contro una media di poco più di 100 satelliti portati in orbita ogni anno dall'inizio dell'era spaziale al 2016, siamo passati a una media di circa 400 satelliti tra il 2017 e il 2020, ad addirittura circa 1800 nel 2021. E siamo solo all'inizio, dai 4.800 satelliti presenti ad oggi nello spazio, dei quali poco meno di 3.000 sono di proprietà statunitense, entro 10 anni si dovrebbe raggiungere quota 50.000. E a fare la parte del leone ormai sono i privati. Quasi 1.600 satelliti su meno di 1.800 lanciati in totale nel 2021 hanno natura commerciale. Negli ultimi 10 anni i privati hanno investito nel settore poco meno di 25 miliardi. L'80% arriva da venture capital, che per l'80% è andata a finanziare aziende made in USA. L'Europa si è dovuta accontentare di un misero 10%. L'anno scorso c'è stato il salto più grande di sempre per i finanziamenti alle start-up spaziali, dai 7,7 miliardi investiti nel 2020 ai 15 del 2021. E solo negli ultimi 18 mesi sono state annunciate la bellezza di 12 nuove quotazioni in borsa per il settore. Ancora oggi il grosso del business sono le telecomunicazioni. A cambiare le carte in tavola anche qua la miniaturizzazione, che ha permesso di mettere in piedi con costi ridotti mega costellazioni come non se ne erano mai viste prima. Dai 24 satelliti del sistema GPS e del sistema Galileo ai 12.000 previsti per la costellazione Starlink di SpaceX, che ha guadagnato le pagine dei giornali ultimamente per il ruolo che sta avendo nell'offrire connettività alle forze armate ucraine durante il conflitto. Ma non c'è solo Starlink. Boeing Satellite ha in progetto una costellazione con poco meno di 3.000 satelliti, OneWeb di 2.000, e anche Amazon ha annunciato una sua costellazione per offrire internet a banda larga. 3.276 satelliti per un investimento superiore a 10 miliardi, se i rifiuti lo permetteranno. Come sempre accade col capitalismo selvaggio, la corsa all'oro della New Space Economy è partita prima di aver trovato una soluzione ai vecchi problemi. Il primo step per combattere il fenomeno dei rifiuti spaziali consiste nel non crearne di nuovi. Per farlo, la soluzione migliore è progettare i satelliti in modo che una volta che hanno finito di funzionare, rientrino nell'atmosfera terrestre e vengano polverizzati, oppure al contrario, si allontanino dalla Terra in quelle che vengono definite orbite cimitero. I requisiti necessari affinché questo avvenga sono stati scritti nero su bianco dallo IADC, il Comitato Interagenzia sui Rifiuti Spaziali, da oltre 20 anni. Secondo la NASA, però, nel 2021 ancora lo rispettavano meno del 30% dei satelliti lanciati in orbita. Sarebbe necessario raggiungere il 90% solo per cominciare a rallentare la rapidità con cui i rifiuti si moltiplicano. È la famosa sindrome di Kessler. L'ha formulata ormai nel lontano 1978 il consulente della NASA Donald J. Kessler. Spiega com'è che il numero degli incidenti potrebbe a un certo punto aumentare in modo esponenziale. Il punto è che un solo incidente è in grado di creare milioni di detriti che poi, viaggiando a decine di migliaia di chilometri all'ora, ne creano a cascata molti altri, e così via. Nel 2007 i cinesi hanno condotto un test antimissilistico. Hanno colpito un satellite da 750 kg posizionato su un'orbita a 850 km da Terra ed hanno prodotto in un colpo solo qualcosa come 3.000 frammenti grandi come una pallina da golf e centinaia di migliaia di frammenti più piccoli, che da allora orbitano attorno alla Terra a 200.000 km l'ora, costringendo la Stazione Spaziale Internazionale a continue manovre per evitarli. Due anni dopo, un satellite russo che vagava in attivo per lo spazio da 15 anni si è scontrato con un satellite della costellazione di Iridium e ha prodotto altri 1.000 frammenti da 10 cm l'uno e decine di migliaia di frammenti più piccoli. E con l'aumento esponenziale di lanci e di oggetti in orbita, le possibilità di nuovi incidenti crescono anche loro esponenzialmente. Soprattutto se chi ha i dati sui rifiuti presenti si rifiuta di condividerli. Il database più esaustivo al mondo sui rifiuti spaziali è di proprietà USA, ma ne hanno reso pubblica solo una parte. Come ci ha spiegato Fabrizio Piergentili, docente di ingegneria aerospaziale alla Sapienza, la percezione comune è che noi sappiamo che i rifiuti ci sono, ma non è assolutamente vero. Noi sappiamo solo quello che gli USA decidono di dirci. I nostri satelliti ogni tanto devono fare delle manovre perché ci hanno avvisato che c'è un rifiuto non catalogato che ci sta passando vicino, ma tu non puoi sapere se è vero o no. Può darsi tranquillamente che quel giorno semplicemente loro non vogliano che i nostri satelliti osservino cosa succede. Volevamo fare una volta tanto il geopop dei poveri e invece rieccoci fiondati nei soliti conflitti geopolitici. Come per la lotta al cambiamento climatico sulla Terra, anche la militarizzazione dello spazio e i conflitti tra grandi potenze rendono sostanzialmente impossibile intervenire in modo adeguato. E la mancata condivisione dei dati è solo la punta dell'iceberg, perché ormai non è più sufficiente evitare di produrre nuovi detriti. Bisogna attrezzarsi per proteggere i satelliti dai rifiuti che ci sono già. E allora c'è chi si inventa una rete per catturare i rifiuti, o un satellite con robot nelle vesti di meccanico che è in grado di riparare in orbita i satelliti danneggiati dai frammenti impazziti. Il problema è che questi straordinari strumenti, oltre a proteggere, sono in grado di attaccare.
I nostri avversari stranieri hanno già cominciato la militarizzazione dello spazio, proprio come la Terra, il mare, il cielo. Lo spazio è diventato terreno di conflitto militare e per noi non è sufficiente garantire la presenza americana nello spazio. Noi dobbiamo garantire il dominio americano nello spazio.
Con le mega costellazioni di satelliti si potrebbero fare un sacco di cose molto utili. Nel 2017 in Israele ho visitato una società chiamata Utilis. Usano le immagini satellitari per individuare le perdite della rete idrica, anche le più insignificanti. A Bari l'anno dopo ho visitato la Planetech di Giovanni Silos Labini. Utilizzano le immagini satellitari per decine di impieghi ganzissimi, dall'agricoltura, dove sono in grado di effettuare stime precise su fabbisogno di acqua e di fertilizzanti, alle infrastrutture civili, dove sono in grado di calcolare gli spostamenti più microscopici e quindi monitorare la sicurezza di ponti e viadotti, come il ponte Morandi. Insomma, un altro esempio di tecnologie e sviluppo economico che potrebbero rappresentare una svolta per l'intera umanità, messo a rischio dalle tensioni geopolitiche. Basta vedere i risultati delle ultime quotazioni. Dal debutto a Wall Street il 17 dicembre del 2021, le azioni di Sidus Space hanno perso oltre l'83%, quelle di Astra Space il 94% e quelle dell'indiana Paras Defense and Space Technology sono passate dalle 1200 rupie dell'ottobre 2021 alle circa 630 attuali. Un po' come Ottolina TV, che da quando abbiamo avuto la geniale idea di parlare male delle piattaforme sulle piattaforme, ha visto le visualizzazioni ridursi come per incanto di oltre 2/3. Se credi che serva ancora un media indipendente, ma di parte, aiutaci a tenerlo in vita e a farlo crescere. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. E chi non aderisce è un rifiuto spaziale.
Da un'idea di Ottolina TV nasce la newsletter multipopolare. Geopolitica, economia, storia e attualità per un'informazione approfondita sul mondo che cambia. Iscriversi è facile. Clicca sul link che trovi al nostro sito www.ottolinatv.it per ricevere ogni settimana le notizie da media, associazioni, autori e organizzazioni che non si riconoscono nella narrazione del mainstream. Iscriviti e aiutaci a costruire un nuovo media indipendente, ma di parte. Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%.
Finiti di saccheggiare e distribuire a un manipolo di amici multimiliardari tutti i beni comuni del pianeta, gli USA da qualche anno hanno cominciato a mettere le basi per saccheggiare e spartire pure tutto quello che c'è nel resto dell'universo, prima ancora di essere in grado di appropriarsene davvero. Lo spazio è un dominio unico dell'attività umana, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista legale, e gli USA non lo considerano un bene comune globale. A trollare così il senso comune e quello del pudore è un atto formale dell'amministrazione Trump di un paio di anni fa. È il famigerato ordine esecutivo per l'incoraggiamento e il sostegno all'esplorazione e all'uso delle risorse spaziali. Ma cosa c'è esattamente in ballo? Facciamocelo spiegare direttamente da Jeff Bezos, che con la sua Blue Origin è uno dei protagonisti assoluti dell'era della privatizzazione dello spazio. Se vogliamo che la civiltà continui a crescere, dobbiamo andare nello spazio. Nei prossimi 100 anni, tutta l'industria pesante si sposterà fuori dal nostro pianeta. Semplicemente è più conveniente. Migliore accesso alle risorse, energia solare in quantità 24 ore al giorno. Era il 2016. Certo, si tratta di un megalomane cresciuto a burro d'arachidi e Star Trek che si rivolge a una platea di altri aspiranti megalomani cresciuti a burro d'arachidi e Star Trek, ma si tratta pur sempre del secondo megalomane più ricco del pianeta, che in questa visione da ormai oltre 20 anni ha deciso di investirci del suo, 1 miliardo l'anno. In gioco c'è un sogno vecchio come la fantascienza, la possibilità di andare ad aprire miniere in giro per lo spazio, come in un episodio qualsiasi di Alien. Io me ne sono occupato direttamente la prima volta ormai circa 4 anni fa, in una serie di viaggi di lavoro, durante i quali sono passato freneticamente e senza soluzione di continuità dalle frontiere più incredibili della tecnologia e della scienza umana alla fuffa più totale. Ancora oggi non saprei dire quale dei due aspetti alla fine prevale e qual è il più inquietante. Andiamo in ordine cronologico. Dopo aver passato qualche giorno sulla Space Coast della Florida, tra gli stabilimenti della Blue Origin e le piste di lancio dove la SpaceX stava mettendo a punto i suoi razzi riutilizzabili, ho fatto una sosta nella periferia di Orlando. Qui, in mezzo a un dedalo di strade che portano nomi altisonanti come Boulevard della Ricerca, Viale della Tecnologia e Strada per il Progresso, ho visitato il piccolo Florida Space Institute e lo spartano laboratorio di Philip Metzger, professione minatore di asteroidi. Metzger di lavoro gira le miniere di mezzo mondo per cercare di ricreare materiali il più simile possibile a quelli che sappiamo ricoprire la superficie della Luna e quella di alcuni degli asteroidi più accessibili del sistema solare. E poi cerca di capire a cosa potrebbero servire, se sono adatti per costruire, oppure se ci si può estrarre acqua da usare come propellente per i razzi, ad esempio. L'idea di Metzger è che la materia prima che c'è in giro per lo spazio non serve per essere portata sulla Terra, serve per permetterci di colonizzare lo spazio. La prospettiva nel lungo termine è quella di arrivare a produrre direttamente nello spazio il grosso di quello che ci serve per vivere nello spazio. Significa arrivare a costruire intere fabbriche e anche fabbriche che costruiscono altre fabbriche, mi ha rivelato. Per poi dichiarare, il problema è che servono investimenti giganteschi ed attrarli non è facile. Un po' perché i ritorni sono a lunghissimo termine e anche molto incerti, un po' anche perché il quadro legislativo non è per niente chiaro. E così arriviamo alla seconda tappa del mio viaggio, Lussemburgo. Qui per prima cosa ho visitato la sede di iSpace. Nel seminterrato avevano ricreato una superficie identica a quella lunare, dove testavano i loro piccoli rover. L'obiettivo è mandarli sulla Luna, alla ricerca di riserve di acqua, perché l'acqua è il petrolio dello spazio, mi ha dichiarato Kyla Sierno, il direttore generale. Molte persone pensano che lo space mining sia una cosa di cui parleremo concretamente tra decenni, e invece no, ci siamo più vicini di quanto si pensi, mi aveva spiegato. spiegato. La cosa buffa è che iSpace in realtà è un'azienda giapponese. E cosa ci fa allora in Lussemburgo? Ad attirarla in Lussemburgo, insieme a una manciata di altre aziende del settore, è la prima legge al mondo che garantisce formalmente a chiunque trovasse il modo di individuare delle risorse nello spazio e anche il modo di usarle in modo economicamente vantaggioso, di potersene appropriare come fosse roba sua. Un cambio di paradigma radicale. Dopo che per la prima volta nel 1961 i sovietici erano riusciti a far compiere a un essere umano un'orbita attorno alla Terra, le grandi potenze si erano messe attorno a un tavolo e di comune accordo avevano emanato il Trattato Spaziale. Stabiliva che l'esplorazione e l'uso dello spazio dovessero rimanere liberi e che dovessero essere condotti nell'interesse di tutta la specie umana, ma soprattutto sanciva esplicitamente il divieto per qualsiasi stato di appropriarsi di pezzi di spazio e rivendicarne la sovranità. Purtroppo, probabilmente, più che uno slancio di generosità, era semplicemente la consapevolezza che per decenni ancora ci sarebbe stato ben poco di cui appropriarsi. 50 anni dopo, evidentemente, le cose sono drasticamente diverse. Ne parlai direttamente con Etienne Schneider, allora ministro dell'economia e del commercio, eppure vice primo ministro del Lussemburgo. Diciamo un po' il Carlo Calenda della situazione, così inadeguato che quando lo intervistavo, a tratti, ero un po' in imbarazzo per lui. Convinto che fossi il classico tecno entusiasta che ha scambiato i fumetti che leggeva da ragazzino per la realtà, mi descriveva come ormai prossimi scenari futuribili, dove sostanzialmente ormai il pianeta Terra era una roba da boomer e l'unico limite era la fantasia. Al centro della sua narrazione fantasy, da Vanna Marchi della Space Economy 2.0 in particolare, c'erano i piani di un'azienda a stelle e strisce, Planetary Resources, roba grossa. Tra i principali fondatori conta addirittura Larry Page, l'inventore di Google. E ancora prima di cominciare a raggiungere qualche risultato concreto, si era dedicata alla produzione di video promozionali così pieni di effetti fantasmagorici da ricordare il cinema di James Cameron, il produttore di film ad alto contenuto di effetti speciali come Avatar e Titanic, che infatti era uno degli azionisti. I quattrini quindi non gli mancavano, ma ciò nonostante ha deciso di sbarcare in Lussemburgo, ancor prima che per la legge, per i contributi. 12 milioni di euro di soldi pubblici. Il 5% dei finanziamenti che il governo ha messo a disposizione delle aziende del settore per convincerle a trasferirsi lì.
E cosa ci hanno fatto con questi finanziamenti?
L'investimento è andato male, abbiamo perso tutti i soldi.
Cioè, Planetary Resources non esiste più?
No, spariti. E io
vado! Vista la piega che sta prendendo la cosa, tutto sommato, se la partita della colonizzazione e dello sfruttamento delle risorse spaziali fosse semplicemente una moda passeggera su cui lucrare qualche milionata, sarebbe il male minore. Purtroppo la sensazione è che invece non sia così e che qualcosa di grosso, anche se non sappiamo ancora esattamente cosa, come e quando, bolla in pentola. Pochi mesi dopo il mio breve viaggio tra Florida e Lussemburgo, Russia e Cina hanno siglato l'accordo per la costruzione dell'International Luna Research Station, che dovrebbe diventare la prima base permanente sulla superficie lunare dalla quale condurre una lunga serie di esperimenti scientifici e di verifiche tecniche proprio sul possibile sfruttamento di risorse lunari. Pochi mesi dopo gli USA hanno risposto immediatamente con il più ambizioso dei progetti in ballo al momento. È il programma Artemis. Il primo lancio, dopo alcuni ritardi, è avvenuto con successo a novembre. Un volo di 42 giorni senza astronauti che dovrebbe compiere un'orbita attorno alla Luna e poi rientrare. La fase 2 è programmata per il 2024 con tanto di equipaggio. L'obiettivo è proprio tornare sulla Luna nel tentativo di sfruttarne le risorse, dai minerali all'acqua. Nel frattempo anche la DARPA ha lanciato il suo progetto per lo sviluppo di materiali e processi necessari per l'avvio di produzione manifatturiera direttamente sulla Luna, dai pannelli solari alle antenne per le telecomunicazioni. La posta in palio ovviamente è gigantesca e la Luna è solo la punta dell'acqua. Iceberg e forse neanche la cosa più promettente. Secondo alcune stime, a una distanza più o meno ragionevole dalla Terra, ci sarebbero oltre 700 asteroidi, ognuno contenente materie prime per oltre 100.000 miliardi di valore. La NASA, dopo vari rinvii nel 2023, dovrebbe finalmente riuscire a dare il via all'esplorazione di un asteroide noto col nome di 16 Psiche, che gli scienziati stimano da solo contenga 10 quintilioni di dollari di ferro. 10 quintilioni di dollari di ferro. contenga 10 quintilioni di dollari di ferro, vale a dire 10 miliardi di triliardi. Oltre ai minerali a fare gola è il famigerato elio 3, considerato il petrolio dei reattori a fusione nucleare di seconda generazione. Secondo il capo scientifico del programma di esplorazione lunare cinese, Ouyang Zhiyuan, soltanto sulla Luna ce ne sarebbe a sufficienza per soddisfare il fabbisogno energetico dell'intera umanità per 10.000 anni. Decisamente più alla portata sembrerebbe infine tutta la partita della produzione di energia elettrica con pannelli solari direttamente nello spazio, che la potrebbero trasmettere sulla Terra via microonde. La Cina ha annunciato la costruzione di un primo impianto sperimentale già entro il 2030. Insomma, per quanto tra il dire e il fare, più che il mare, qui ci sia di mezzo un oceano, il fare ormai non sembra più una mera ipotesi. A meno che anche qua, a prevalere invece che del comune ingegno umano, sia il conflitto geopolitico. La produzione di energia solare nello spazio, ad esempio, per avere senso, dovrebbe prevedere l'installazione di pannelli solari per diverse decine di chilometri quadrati di superficie su qualche orbita geostazionaria. Ma i posti liberi nelle orbite geostazionarie non sono infiniti. Anzi, sembra proprio siano quasi tutti già sold out. Inoltre, proprio come nel mare, anche nello spazio, per quanto appaia sterminato, il controllo di alcuni limitati punti strategici determina il controllo su tutto il resto. L'analogo del canale di Suez o dello stretto di Malacca, dello spazio intorno alla Terra, sono i famigerati punti di Lagrange, cioè i punti dove dall'interazione tra campo gravitazionale terrestre e lunare si creano delle condizioni particolarmente stabili, dove sarebbe possibile stazionarsi in modo stabile senza bisogno di sprecare quantità enormi di energia. Il problema è che ne esistono appena 5. Insomma, se fra 30 anni ci ritroveremo ancora a parlare di space mining come di una prospettiva fantascientifica, sappiate che con ogni probabilità non è perché l'uomo è troppo stupido per risolvere le gigantesche sfide tecnologiche che questa impresa comporta, ma perché è troppo stupido per risolvere le solite beghe politiche e geopolitiche che ci stanno attorno. Abbiamo bisogno di più internazionalismo e di più soldi pubblici per fare ricerca per tutti come si deve, e già che ci siamo, pure di un nuovo media che spinga per entrambe queste cose. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal.
Ciao Ottoliners, bentornati alla Posta del Cuore, la rubrica nella quale leggiamo le vostre esperienze di nel mondo del lavoro. Oggi ci ha scritto Tecnigrafo che ci dice: cara Ottolina, ho lavorato nell'ufficio tecnico di un'azienda in cui mobbing e straordinario erano la cifra stilistica dei padroni. Tra lavoratori che non riuscivano a dormire ed esaurimento nervoso, era una corsa a trovare prima possibile un altro lavoro. Quando qualcosa andava male era sempre colpa nostra, mai dell'approccio dozzinale dei padroni stessi, e ovviamente eravamo tutti sotto inquadrati. Caro Tecnigrafo, anche in questo caso, secondo noi, tu hai bisogno di socialismo. Ma siccome il socialismo è abbastanza lontano in questo paese, nel frattempo ricordati che se vuoi ti puoi rivolgere a un sindacato, e ricordati di continuare a seguire Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%, e chi non aderisce è il padrone di Tecnigrafo.
There is no planet B.
There is no planet blah, blah blah blah, blah blah blah.
Urlano i ragazzini da qualche anno ai cortei contro la catastrofe climatica. Beh, parlate per voi. Per i multimiliardari un pianeta B esiste e come. O almeno loro ci credono. E in questo video vi sveliamo dove si trova. Douglas Rushkoff è un teorico dei media e un esperto di economia digitale. Insegna alla City University di New York e, secondo la classifica annuale del Massachusetts Institute of Technology, sarebbe addirittura tra i 10 intellettuali più influenti al mondo. Quello che si può dire di sicuro è che è in assoluto una delle voci più autorevoli della cultura cyberpunk e di quelli che all'inizio degli anni 90 venivano etichettati come tecnoentusiasti, i primi filosofi delle sorti umane e progressive della nuova era digitale. È tra i più autorevoli proprio perché poi è rinsavito e si è pentito. E giusto qualche mese fa ha pubblicato questo libro, La sopravvivenza del più ricco, le fantasie di fuga dei miliardari della tecnologia. un ritratto impietoso del delirio di onnipotenza che caratterizza la psiche contorta dei nuovi padroni del mondo e un bilancio straordinario della deriva distopica che da ormai oltre 20 anni ha trasformato una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche della storia dell'umanità in un vero e proprio incubo. In questo video proviamo a farne un breve riassunto. Il libro parte subito in quarta con un aneddoto decisamente succulento. Ero stato invitato in un resort di superlusso per tenere un discorso a quella che credevo sarebbe stata una platea di almeno un centinaio di pezzi grossi di alcune banche di investimento, esordisce Rashkov. Si trattava di gran lunga della più grossa somma che mi sia mai stata offerta per un semplice talk, circa un terzo del mio salario annuale come professore all'università, il tutto per esprimere giusto qualche punto di vista sul futuro della tecnologia. Ma dopo un volo in business class, 3 ore di limousine e una notte nel più lussuoso e isolato posto dove sono mai stato in tutta la mia vita, invece che di fronte a un'ampia platea, si ritrova al tavolo con appena 5 miliardari del mondo dell'high tech e dei fondi di investimento. Dopo alcuni convenevoli, è chiaro che delle sue idee sul futuro della tecnologia non gliene può fregare di meno. La discussione è approdata rapidamente ai loro veri interessi. Quale sarà la regione meno coinvolta dalla futura crisi climatica? La Nuova Zelanda o l'Alaska? Qual è la principale minaccia attuale? Il cambiamento climatico o la guerra batteriologica? Quanto a lungo dovremmo prepararci a sopravvivere senza un aiuto esterno? Fino a che uno dei presenti non mi spiega che aveva quasi terminato di costruire il suo bunker sotterraneo e mi chiede: come faccio a mantenere la mia autorità sulle mie forze di sicurezza dopo l'evento? L'evento lo definiscono così, intendono l'apocalisse.
Lascia perdere Marge! È l'apocalisse!
Anche se non sanno se sarà dovuto a una catastrofe ambientale o a una rivolta sociale generalizzata oppure a un'esplosione nucleare, alla diffusione di un virus o a un attacco hacker che farà sprofondare tutto come il Mr. Robot. Gli ospiti di Rashkov non sono i soli a porsi queste domande. L.C. Cole è l'ex presidente della Camera di Commercio americana in Lettonia. Ha lasciato la sua vecchia carriera istituzionale per fondare il Safe Haven Project, una rete di comunità autosufficienti a prova di Armageddon, in località rigorosamente segrete. Meno persone conoscono la posizione, meglio è, mi ha spiegato, mentre mi girava il link a un episodio della serie Twilight Zone, dove vicini impanicati fanno irruzione nel rifugio antiatomico di una famiglia durante un allarme nucleare.
Apri Flanders!
La Rising Gas Company costruisce piccoli rifugi antitornado da $40,000 l'uno. Da qualche anno ha ampliato l'offerta con una serie di bunker extra lusso a prova di bomba e di virus. Il top di gamma si chiama l'Aristocratico. Costa 10 milioni, può ospitare fino a 50 persone ed è dotato di una palestra, di una piscina riscaldata, di una pista da bowling e anche di un piccolo cinema. Vivos invece sta ristrutturando una serie di vecchi depositi di munizioni risalente alla guerra fredda sia negli USA che nell'Europa dell'Est, trasformandoli in lussuosi rifugi a prova di catastrofe. Il piano di backup per l'umanità è il loro motto.
Ottimismo vola!
Stanno perfezionando quella che ho definito l'equazione dell'isolamento. Riusciranno mai a guadagnare abbastanza soldi da permettersi di isolarsi dalla realtà che loro stessi stanno contribuendo a creare guadagnando soldi in questo modo? Esiste una giustificazione valida per lo sforzo che stanno facendo per avere così tanto successo da potersi permettere semplicemente di abbandonare il resto dell'umanità? Che ci sia un'apocalisse o meno? Perché gli scenari post-apocalittici sono solo la punta dell'iceberg. In realtà, appunto, gli ultraricchi stanno cercando di capire il modo migliore per crearsi il loro pianeta B anche se non ci fosse nessun evento catastrofico, dai bunker di extra lusso alla realtà virtuale. Siamo decisamente più vicini a Matrix di quanto la gente non creda, ha affermato entusiasta in un'intervista a Gabe Newell, il multimiliardario fondatore della piattaforma di videogiochi Valve, una specie di incrocio tra Mario Adinolfi e John Lennon. Rashkov racconta di un'intervista in TV, al suo fianco Ray Kurzweil, il guru del transumanesimo. Come in qualsiasi film distopico a basso budget, sosteneva che nell'arco di un paio di decenni gli esseri umani avrebbero raggiunto l'immortalità uploadando il nostro cervello nel cloud per poi scaricarlo in qualche nuovo hardware. Quei due decenni sono passati e quello che abbiamo oggi invece dell'upload sono gli Oculus Rift. Chiunque le abbia provate sa quanto sia sgradevole passare anche solo qualche decina di minuti nella realtà virtuale. Chissà, magari è proprio per farcelo sembrare tollerabile che stanno contribuendo con così tanta energia a rendere il mondo reale una merda totale. I deliri tecno-utopistici alla Kurzweil non nascono dal nulla, sono il frutto di un'ideologia precisa, il riduzionismo digitale. Come ha affermato una volta Larry Page, il fondatore di Google, il nostro DNA non è altro che un processore da 600 MB, più piccolo di qualsiasi sistema operativo moderno. Quindi l'algoritmo che ci comanda probabilmente non è poi così complicato, ha affermato. Questa visione superficiale e infantile dell'essere umano è di gran lunga egemone tra i tecno-entusiasti della Silicon Valley, che si ispirano in buona parte al pensiero di Steven Pinker, una specie di rampini senza bretelle, ma con una guerra in capo comparabile. È l'autore del famigerato Il declino della violenza, perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia, una fiabetta tutta volta ad assolvere in un botto solo neoliberismo e politiche neocoloniali. Non potrebbe essere altrimenti. Secondo Pinker, infatti, l'uomo altro non è che un processore biologico di dati, e più dati ha e meglio si comporta, dritto dritto a passo implacabile verso il sol dell'avvenire. Una banalizzazione antidialettica che fornisce l'impalcatura ideologica perfetta per il format per eccellenza della narrazione tecno-utopistica, i TED Talk. Da teorico dei media, l'analisi che ne fa Rashkov è illuminante. I TED Talk sono tutti uguali. C'è una persona al centro del palco che ti spiega che tutto quello che sai sul mondo è sbagliato. Non è colpa tua. Prima anche lui la pensava come te, ma poi ha avuto un'epifania ed è cambiato tutto. Il bianco è diventato nero e viceversa. Ora, quello che ti viene richiesto è di astrarti un momento dalla tua realtà materiale, così da poter vedere insieme al relatore il mondo da qua sopra, dal regno platonico delle idee che varrebbe la pena diffondere. Le idee che tutto d'un colpo cambieranno tutto, per tutti e per sempre. Lo schema narrativo può essere riassunto così. 1. Ti scorni una vita contro un problema con gli strumenti convenzionali. 2. Prendi la pillola rossa e vedi la realtà da un punto di vista completamente nuovo. 3. Risolvi il problema con qualche soluzione tecnologica. 4. Ampli l'applicazione di quella tecnologia esponenzialmente a livello globale e salvi il mondo dalla sua natura oscura. Alla base di tutto, comunque, c'è sempre la pillola rossa. Di solito si prende al Burning Man, che dallo stravagante rito riservato a qualche dozzina di persone per salutare il solstizio d'estate negli anni 90, da oltre un decennio è diventato l'appuntamento imperdibile per decine di migliaia di tecno-utopisti che hanno dismesso le vecchie tende scalcinate per degli hammer customizzati nuove fiammanti e codazzi di inservienti vari. La natura psichedelica però rimane la stessa, una specie di rito iniziatico a base di acidi, funghetti e altre miscele sintetiche per entrare a far parte dei nuovi illuminati. L'uso di droghe psichedeliche è un modo per i moderni tech executive di dimostrare la loro volontà di riformare i loro hard disk cognitivi e riprogrammare l'umanità, scrive Rashkov. Un po' troppo sputtanato per i CEO più facoltosi, gli organizzatori del Burning Man ne hanno creato una copia ridotta solo su invito, dove, come ha dichiarato al Guardian uno degli organizzatori, diamo forma al futuro. Queste sono persone che non solo possono farlo, ma sono anche le uniche persone che possono davvero farlo. Per i wannabe che l'invito non lo ricevono, l'alternativa migliore si chiama Entrepreneur Awakening, un'agenzia che, stando a quanto scritto sul sito, dal 2012 fa executive coaching assistito da sostanze psichedeliche per i leader aziendali. Tra i servizi di punta, una vacanza di 12 giorni nell'Amazzonia peruviana a sbombolarsi di ayahuasca, il decotto psichedelico più amato da tutti gli aristofreak del pianeta. Grazie a questa esperienza sono riuscito a far raddoppiare il fatturato della mia azienda, racconta una testimonianza sul sito. È il fondatore di un'azienda che insegna a fare i soldi sui social, ma che sui social ha meno follower del kebabaro qua all'angolo. Forse la botta da ayahuasca non è ancora passata. Chissà se l'ayahuasca è alla base anche dei deliri di Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum. Sarebbe perlomeno un attenuante. In realtà, quello che lega il Great Reset, teorizzato da Schwab, al tecno-avvenirismo distopico e psichedelico dei giganti della Silicon Valley, è appunto l'idea che per costruire il futuro sia necessario e anche possibile fare tabula rasa di tutto, per poi inventarsi l'algoritmo definitivo che mette assieme in modo razionale tutti i pezzetti.
Io vedo l'algoritmo.
Secondo Schwab, infatti, è necessario ridisegnare da zero l'intero capitalismo globale. Purtroppo, però, a farlo non possono essere le nazioni o gli stati, che sono limitati dai loro interessi particolari. Il compito dovrebbe essere affidato ai singoli individui che stanno in cima alle gerarchie globali, i multimiliardari, che dovrebbero essere lasciati liberi di usare i loro soldi per sviluppare le tecnologie giuste per risolvere tutti i problemi del mondo, dal riscaldamento globale alla povertà nel sud del mondo. Per poterlo fare, hanno bisogno di essere liberati da lacci e lacciuoli che ancora oggi li tengono imbrigliati, dalle tasse alle politiche tese a proteggere le varie industrie locali. C'è da augurarsi che non facciano come Bill Gates. Per combattere la malaria in Zambia aveva mandato milioni di reti antizanzare trattate con gli insetticidi. Gli abitanti dello Zambia però le hanno usate come reti da pesca. Peccato fossero troppo fitte e quindi finissero per catturare anche i pesci più piccoli, compromettendo in modo probabilmente irreversibile il ciclo riproduttivo naturale. L'insetticida poi ha pure reso l'acqua non potabile. Il Great Reset di Schwab assomiglia molto alla famosa dichiarazione di indipendenza del cyberspazio scritta nel 1996 da John Barlow, il leader assoluto dei primi tecno-utopisti, noto come autore dei testi dei Grateful Dead e un po' meno come spin doctor di Dick Cheney nella sua prima campagna elettorale nel 1978. Governi del mondo industrializzato? Voi giganti affaticati di carne d'acciaio? Io vengo dal cyberspazio, il nuovo dominio della mente. In nome del futuro vi chiedo di lasciarci in pace. Non siete i benvenuti e non avete sovranità su di noi. Come sottolinea Rashkov, la maggior parte di noi non notarono le informazioni in calce alla lettera. Riportavano data e luogo. Davos, Svizzera, 8 febbraio 1996. Data e luogo esatto del famoso World Economic Forum, il ground zero del nuovo capitalismo globale. E qui arriviamo al nocciolo dell'autocritica di Rashkov. Non avevamo capito che bandire il governo dal regno digitale significava creare un campo libero per la colonizzazione delle corporation. Eravamo troppo eccitati dalla possibilità di costruire la nostra nuova civiltà per prendere in considerazione questi squilibri. Oggi Rashkov sostiene non solo che ovviamente non c'era nessun motivo per credere che il dominio digitale non sarebbe stato assoggettato alle solite vecchie dinamiche predatorie del capitalismo, ma che anzi, mai come in questo settore, possono sprigionare tutta la loro ferocia distruttiva, dalla distruzione creativa di Schumpeter alla distruzione distruttiva, come la definisce proprio Rashkov. Il punto è che l'industria digitale ha la capacità di crescere esponenzialmente in tempi rapidi senza bisogno di assumere troppa manodopera. Questa crescita si basa sulla capacità di attrarre utenti, solitamente senza bisogno di un modello di business sostenibile. Si cresce continuando a perdere quattrini a lungo. Tanto il vero prodotto alla fine non sono altro che le azioni, che continuano a crescere anche mentre i bilanci sono un disastro, nella speranza che a un certo punto quegli utenti si trasformino in profitti. E non hanno tutti i torti. Anche con i conti in rosso, le enormi capitalizzazioni in borsa significano soldi e potere a sufficienza per piegare alle proprie esigenze governi e istituzioni multilaterali che fanno la fila per offrire legislazioni di favore, dagli schemi che permettono sostanzialmente di non pagare mai una sega niente di tasse, alle regole che permettono a un gigante come Airbnb di far finta di essere una simpatica associazione di amici che fanno couchsurfing, a quelle che permettono a Uber e agli altri giganti della gig economy di dire che i loro dipendenti non sono altro che imprenditori di se stessi. E a forza di stendere tappeti rossi, alla fine i profitti arrivano. Una dinamica che moltiplica per mille la tendenza alla concentrazione tipica del capitalismo e che quindi genera una classe dirigente globale di superuomini in grado di accumulare ricchezze e potere come non si era mai visto prima, trasformandoli in pericolosi sociopatici. Numerose ricerche hanno dimostrato che mano a mano che un individuo accumula potere, tende a comportarsi come un paziente che ha subito dei danni alla corteccia orbitofrontale, e cioè la parte di cervello che determina il nostro livello di empatia e i nostri comportamenti socialmente appropriati.
Temo che lei abbia un pennarello conficcato nel cervello.
C'è un pennarello nel mio cervello?
Le persone più povere sono molto migliori rispetto ai ricchi nel giudicare le emozioni altrui, scrive Rashkov. Perché mai qualcosa dovrebbe andare storto? Contro la dittatura distopica di un manipolo di multimiliardari sociopatici, a noi non rimane che provare a ricostruire almeno qualche piccola casamatta per provare a restare umani, a partire da un media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo! Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal.
Da un'idea di Ottolina TV nasce la newsletter multipopolare. Geopolitica, economia, storia e attualità per un'informazione approfondita sul mondo che cambia. Iscriversi è facile. Clicca sul link che trovi al nostro sito www.ottolinatv.it per ricevere ogni settimana le notizie da media, associazioni, autori e organizzazioni che non si riconoscono nella narrazione del mainstream. Iscriviti e aiutaci a costruire un nuovo media indipendente, ma di parte. Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%.
Ammazza quanto sono bravi sti americani che si inventano tutte cose. Cervelloni proprio,
No, una mente.
In realtà, più che produrli, i cervelloni se li accattano.
Tu mi fai stare bene.
Brain drain lo chiamano. Vuol dire che famiglie e istituzioni pubbliche di tutto il mondo si fanno in quattro per tirar su fior fiori di scienziati e poi arrivano loro e se li fregano. In questa infografica, che ormai ha compiuto 10 anni, ma che grosso modo rimane attuale, con le frecce verdi sono segnati ricercatori per ogni paese che vengono da fuori, con quelle arancioni quelli che se ne sono andati. In Germania più o meno le due frecce hanno le stesse dimensioni, il 20% abbondante di chi lavora nella ricerca arriva da fuori e il 20% abbondante dei ricercatori tedeschi sono emigrati. Anche in Francia più o meno il bilancio è in equilibrio, come anche in Belgio. Nel Regno Unito sono abbondantemente più quelli che arrivano di quelli che se ne vanno. L'Italia invece è questa qua. Per ogni ricercatore che attiriamo dall'estero, ce ne sono almeno 4 che se ne fuggono via. E non è davvero perché ne produciamo chissà quanti. In Italia ha un dottorato soltanto lo 0,5% della popolazione in età lavorativa. In Francia è lo 0,9%, in Germania l'1,4%, in Slovenia il 4,5%. Tra i paesi OCSE, peggio di noi, fanno soltanto Turchia, Lettonia e Messico. Ciò nonostante, più di un dottorato ogni 4 in scienze matematiche e informatiche, a 5 anni dal conseguimento del dottorato, risulta residente all'estero. 1 ogni 3 per le scienze fisiche. Negli USA invece funziona così. Per ogni ricercatore che se ne va, ne arrivano almeno 7 dall'estero. Il più grande furto globale di cervelli della storia umana. Che hanno trovato pure il modo di farci pagare a noi. Siccome attrarre ricercatori è bello ma costa, hanno trovato il modo di scaricare il conto sugli altri. E oltre a prendersi vantaggi competitivi dal punto di vista dell'innovazione, ci hanno tirato su un business colossale. Sono i soldi che i wannabe di tutto il mondo spendono ogni anno per prendersi un titolo di studio negli USA. Gli studenti universitari stranieri negli USA erano 305.000 nel 1980. Oggi sono oltre 1 milione. Ma se i dottorandi che si prendono fior fiori di borse di studio dal 2010 al 2017 sono aumentati del 22%, quelli dei livelli inferiori, che pagano quasi tutto di tasca loro, sono aumentati del 68% e solo nel 2019 hanno generato qualcosa come 45 miliardi di introiti, più di quanto valgano l'export di soia, mais e tessile messi assieme. Il fenomeno raggiunge dimensioni assurde, in particolare in alcune discipline tecniche e scientifiche. Nel 2017 sono andati a stranieri circa il 55% delle lauree in ingegneria.
e addirittura al 62% in computer science. Ad attrarre gli studenti, il posto al sole che le università USA si sono conquistate in tutte le principali classifiche internazionali. Tra le prime 10 università al mondo sono americane 5 nella classifica redatta dalla britannica Quacquarelli Simmons, 7 in quella redatta da Times Higher Education e 8 in quella redatta dalla cinese Jiao Tong University. Ma le classifiche sono strumenti di marketing spregiudicato, prive di ogni rigore scientifico, che mischiano mele con pere. Harvard da sola, con appena 20.000 studenti, ha un bilancio che è poco meno della metà dell'intero fondo di funzionamento ordinario di tutto il sistema universitario italiano, che di studenti ogni anno ne forma poco meno di 2 milioni. E le quattro principali università USA, che in tutto contano appena 67.000 studenti, hanno spese operative che superano quelle complessive di tutto il sistema universitario italiano. Tra i criteri più gettonati dai redattori di classifiche c'è la presenza di premi Nobel tra gli ex alunni e soprattutto nel corpo docente. Ed ecco così che parte una caccia al goleador del momento, manco fossimo in Premier League, e con ingaggi simili. Il Kylian Mbappé dell'istruzione universitaria USA si chiama David Silvers, insegna dermatologia alla Columbia University per la bellezza di 4,3 milioni l'anno. Dean Takahashi, per insegnare finanza alla Yale School of Management, si porta a casa la bellezza di 2,6 milioni. E il povero William Frugan Jr., per i suoi corsi alla Harvard Business School, si deve accontentare di appena 1,2 milioni. A ingaggi da goleador corrispondono rette da capogiro, nel caso di Yale, $75.000 l'anno. In media, un anno all'università negli USA oggi costa poco meno di $30.000, e parliamo di quelle pubbliche. Per quelle private la media supera abbondantemente i $40.000, erano 20.000 nel 1985 e 13.000 10 anni prima. E così, per frequentarle, i giovani si indebitano fino al collo, 1.500 miliardi in totale, più del PIL della Spagna. Nel solo 2012 sono stati contratti nuovi debiti per spese universitarie per oltre 110 miliardi, nel 1975 erano 7,5, un bel più 1.472%. Le fondazioni universitarie statunitensi sono diventate un attore di primo piano della finanza globale, gestiscono in tutto oltre 500 miliardi. Per fare un confronto, le fondazioni bancarie italiane in tutto hanno un portafoglio che si ferma a 40. Fino a un paio di decenni fa, con questi soldi si compravano asset poco remunerativi, ma sicuri, come i titoli di Stato. Oggi ci si specula in borsa. Il 90% degli asset in pancia alle fondazioni di Yale e Harvard sono classificati come rischiosi. Princeton arriva addirittura al 95%. E il bello è che quando gli studenti di tutto il mondo arrivano per farsi spennare in questi avamposti del capitalismo oligarchico più sfrenato, li puoi anche indottrinare per bene. Negli ultimi 30 anni, le fondazioni dei filantropi più reazionari del paese hanno visto accrescere a dismisura il loro peso all'interno delle principali università del paese. Nel suo ultimo libro, Dominio, Marco Deramo si concentra in particolare su una, la John Olin Foundation, dal fondatore della marca di armi e munizioni Winchester, uno dei padri non esattamente nobilissimi della nuova estrema destra americana. Negli anni 50 la fondazione veniva utilizzata dalla CIA per ripulire fondi neri utilizzati per la propaganda anticomunista. Poi si è data alla cultura. La fondazione Olin è stata la principale sponsor di Samuel Huntington, il fautore della tesi dello scontro di civiltà, la base ideologica della stagione delle guerre preventive di Bush, Rumsfeld e Cheney. Huntington è stato il fondatore dell'Olin Institute for Strategic Studies dell'Università di Harvard, una fucina che ha prodotto un'intera generazione di accademici reazionari e suprematisti. Tra il 1990 e il 2001, 56 degli 88 borsisti del programma di Harvard erano andati a insegnare nelle università di Chicago, Cornell, Georgetown e Yale. Molti altri erano divenuti esponenti di spicco nello Stato, nei think tanks e nei media. La disseminazione delle idee reazionarie era garantita. Ma il principale contributo che la fondazione Olin ha dato alla controrivoluzione neoliberista è il sostegno fondamentale che ha garantito alla nascita e alla crescita di quello che viene chiamato il movimento Law and Economics, la trasposizione nel mondo delle scienze giuridiche dello spietato darwinismo sociale di Milton Friedman e von Hayek, il movimento di maggior successo intellettuale degli ultimi 30 anni, passato rapidamente dalla rivolta all'egemonia. Per fare un esempio, noti esponenti del movimento hanno proposto la libera compravendita dei bambini come metodo più efficace per gestire il mercato delle adozioni, un approccio che tramite gli USA ha invaso il mondo. Prima di mettersi al tavolo a negoziare un qualsiasi trattato commerciale, gli USA pretendono l'applicazione del diritto civile statunitense alle controversie. Purtroppo a noi invece il signor Olin non ci ha lasciato manco un euro per creare il primo media che invece che dalla parte di un manipolo di oligarchi suprematisti bianchi sta dalla parte del 99%, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal.
Tutto questo per contenere i competitor, in particolare la Cina. Il punto è che se tutta la tua progettazione risiede in non far pagare le tasse ai ricchi, non aumentare gli stipendi e organizzare festicciole private su qualche isola caraibica, capisci bene che non può funzionare, specie se devi competere con un mix di economia pianificata e mercato, il meglio del Novecento. Arriverà la piena automazione, arriverà l'abolizione del lavoro e avrai i tuoi occhi, quelli a mandorla di zio Xi Jinping.
Il Mobile World Congress di Barcellona è la più importante antica fiera al mondo dedicata alla telefonia mobile. E come ci racconta David Goldman su Asia Times, quest'anno gli 85.000 partecipanti che hanno visitato la fiera tra il 27 febbraio e il 2 marzo scorso hanno potuto assistere a due visioni radicalmente diverse del futuro digitale che ci aspetta. Da una parte Huawei, che da sola ha occupato tutto il primo padiglione della fiera, dall'altra invece tutti i suoi principali competitor, esclusa Apple, che si sono ammucchiati all together nel secondo. Piccole prove tecniche di decoupling, dove però a fare la parte di quelli arretrati potremmo essere noi, contro ogni pronostico. Come ricorda Goldman, infatti appena 2 anni fa i media occidentali erano pieni di necrologi per Huawei dopo che le sanzioni dell'amministrazione Trump hanno negato alla società con sede a Shenzhen l'accesso alla tecnologia statunitense a partire dai velocissimi chip di nuova generazione. Un titolo dell'agosto 2020 della CNN annunciava che l'amministrazione Trump aveva inferto un colpo letale a Huawei. Gli Stati Uniti hanno impedito l'accesso di Huawei a chip avanzati e vitali, infliggendo un colpo mortale al campione tecnologico cinese, scrivevano, prima di riportare le dichiarazioni di un ex funzionario del Dipartimento del Commercio che addirittura affermava che le sanzioni di Trump erano l'equivalente commerciale di una bomba nucleare. E in effetti Huawei, che nel tempo aveva sorpassato nel mercato dei telefonini anche Apple, è passata da detenere quasi il 20% del mercato mondiale nel 2020 a meno del 5% oggi. Ma forse il ruolo di questo mercato è stato sopravvalutato. Mentre la divisione telefonini di Huawei sprofondava, infatti, altre divisioni si andavano consolidando lontano dai riflettori e dai titoloni dei giornali, e Huawei si affermava come principale fornitore mondiale di infrastrutture di telecomunicazione, leader nelle applicazioni dell'intelligenza artificiale, basata sul cloud per le industrie minerarie, manifatturiere e dei servizi, e leader nella fornitura di tecnologia digitale per una lunghissima serie di settori specifici, sottolinea Goldman, a partire dall'automotive. Secondo Goldman, i funzionari di Huawei affermano di aspettarsi che il solo business automobilistico dell'azienda superi il picco dei ricavi raggiunto nel 2021 nel business dei telefonini. Anche la divisione energie rinnovabili genera fatturati imponenti, a partire dalle tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale nelle celle solari per migliorarne l'efficienza. Ma a segnare la divergenza più grossa tra sviluppo tecnologico della superiore civiltà dell'uomo bianco e quello con caratteristiche cinesi è il 5G. Sostanzialmente in tutte le città cinesi oggi ci si collega a infrastrutture 5G che permettono velocità di download superiori ai 300 MB per secondo. Secondo una lunga ricerca pubblicata da Tom's Guide un anno fa, negli USA saremo fermi a poco più di 70 MB per secondo, non una grande rivoluzione rispetto ai 40 garantiti dal 4G. Secondo Goldman, inoltre, in Germania gli utenti con telefonini 5G ottengono un segnale 5G solo per piccole frazioni di tempo, mentre per la maggior parte continuano a basarsi su infrastrutture 4G. Un ritardo giustificato. Come hanno confermato i CEO di Orange Telecom e Deutsche Telekom durante una conferenza al Mobile World Congress, il grosso del traffico sui telefonini europei è dovuto a una manciata di fornitori di contenuti per l'intrattenimento, da Netflix a Facebook, passando per Google e Amazon. E per questi contenuti la banda che abbiamo è più che sufficiente e i miglioramenti possibili non giustificano gli investimenti per implementare le infrastrutture. Ma l'economia della banda larga mobile in Cina invece è completamente diversa, ricorda Goldman. È il famigerato Internet delle cose. Cosa, che si era conquistato un hype gigantesco in tutto l'apparato propagandistico mainstream occidentale fino a un paio di anni fa e poi è magicamente sparito. E ora sappiamo perché. Come ricorda Goldman, infatti, secondo le stime di Huawei, oltre 10.000 compagnie cinesi hanno costruito network dedicati o privati basati su tecnologia 5G, comprese oltre 6.000 aziende manifatturiere. Fuori dalla Cina, i network privati aziendali 5G invece sono appena 170, dei quali solo una ventina sono fabbriche. Ma cosa sono questi network dedicati 5G? Goldman fa alcuni esempi. I network dedicati 5G abilitano l'utilizzo di una quantità gigantesca di dati in tempo reale da parte di algoritmi di intelligenza artificiale. Ad esempio, milioni di fotografie di merci che si muovono sui nastri trasportatori vengono caricate ogni ora nel cloud, dove vengono processate e restituiscono istruzioni precise ai macchinari impiegati nel settore industriale, nei pozzi petroliferi, nelle miniere e in centinaia di altri comparti. Le reti 5G dedicate consentono ai produttori di applicare l'intelligenza artificiale al controllo di qualità dei prodotti e consentono ai robot industriali di comunicare direttamente tra loro all'interno della fabbrica per provvedere alla manutenzione preventiva delle attrezzature strumentali, continua. E ancora, consentono ai medici di eseguire la diagnostica sui pazienti in ambulanza in viaggio verso l'ospedale e rendono finalmente possibile la chirurgia robotica da remoto. Goldman ricorda ad esempio come già nel 2019, presso il China Unicoms Research Center, la bassa latenza delle telecomunicazioni 5G ha reso possibile effettuare con successo il primo intervento robotico controllato da remoto su un animale. E proprio lo scorso febbraio un chirurgo cinese ha eseguito un intervento chirurgico alla cistifellea su un paziente a 4.700 km di distanza. È il cuore della quarta rivoluzione industriale, che però non sta avvenendo sotto i nostri occhi. Come racconta Goldman, infatti, Ericsson e Nokia, i principali competitori europei di Huawei, durante la fiera non hanno presentato nessuna nuova applicazione di servizi per le aziende basati su tecnologia 5G. Il responsabile comunicazione di Ericsson mi ha addirittura detto che l'azienda non ha nemmeno a disposizione i numeri sui network privati 5G che hanno costruito per le aziende. In Cina, invece, sono già allo step successivo, il 5G e mezzo. Sarà più veloce, più automatizzato e più intelligente del 5G, ha dichiarato Huawei, e offrirà capacità di rete 10 volte maggiori, che si tradurranno in opportunità 100 volte maggiori. E mentre noi dormiamo, il resto del mondo segue il passo. Come ricorda Goldman, infatti, Huawei prevede che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti saranno i primi ad adottare il 5.5G. e le petromonarchie del Golfo sono solo la punta dell'iceberg. Mentre a causa dei tentativi di disaccoppiamento l'export cinese ha vissuto una grossa battuta d'arresto verso i mercati europeo e statunitense, nell'ultimo anno ha anche segnato un incredibile più 20% nei confronti dei paesi dell'ASEAN. E secondo Goldman, la parte del leone l'avrebbero interpretata proprio le infrastrutture digitali. Un fenomeno globale. Secondo Goldman, infatti, siamo nel bel mezzo di una nuova grande ondata di globalizzazione che attirerà miliardi di nuovi partecipanti nell'economia globale e che invece di essere guidata dall'Occidente è guidata dalla Cina. Le infrastrutture digitali made in Cina e tutti i servizi che abilitano, spiega Goldman, permettono a un coltivatore di peperoni in Bangladesh di utilizzare una fotocamera ad alta velocità per scansionare i peperoni secchi su un nastro trasportatore e utilizzare un programma di intelligenza artificiale per individuare i pezzi difettosi, o a una banca in Kenya di concedere microprestiti a piccoli commercianti nei villaggi utilizzando la geolocalizzazione per verificare la loro attività. La connettività digitale nel sud del mondo, continua Goldman, aprirà i mercati dei capitali mondiali a diversi miliardi di persone che avranno l'opportunità di vendere in un mercato globale attraverso connessioni istantanee. L'impatto, insiste, è paragonabile a quello che hanno avuto i velieri a lunga percorrenza nel XVI secolo o le ferrovie nel XIX, solo che sta avvenendo molto più velocemente e su una scala molto più ampia. Ma quella delle infrastrutture digitali non è l'unica brutta notizia che i difensori del suprematismo occidentale hanno ricevuto in questi giorni sul fronte della guerra tecnologica. Le democrazie occidentali stanno perdendo la competizione tecnologica globale, compresa la corsa alla ricerca e alle scoperte scientifiche che sono alla base dello sviluppo e del controllo delle tecnologie più importanti del mondo e anche di quelle che ancora non esistono. A lanciare l'allarme non è qualche ultra del nuovo ordine multipolare come Ottolina TV, ma un importante attore del campo avverso, l'Australian Strategic Policy Institute, che il 2 marzo ha pubblicato un lungo report che ha fatto perdere il sonno alle classi dirigenti di mezzo Occidente. Secondo il rapporto, la Cina ha costruito le basi per posizionarsi come la principale superpotenza scientifica e tecnologica del mondo, stabilendo un vantaggio a volte sbalorditivo nella ricerca ad alto impatto nella maggior parte dei settori tecnologici critici ed emergenti. Su 44 tecnologie passate al setaggio, la Cina si posiziona stabilmente sul primo gradino del podio in addirittura 37 casi, dallo spazio alla robotica, dall'energia all'ambiente, passando per biotecnologia, intelligenza artificiale, materiali avanzati e tecnologie quantistiche. Per alcune tecnologie, tutti i 10 principali istituti di ricerca del mondo hanno sede in Cina e generano collettivamente articoli accademici ad alto impatto 9 volte superiori rispetto al secondo paese classificato, che nella maggioranza dei casi sono gli USA, si legge nel rapporto. Negli ultimi anni non abbiamo fatto altro che sentire da parte di commentatori e analisti occidentali confusi, pseudo fricchettoni sinistrati inclusi, quanto la centralizzazione del potere imposta dalla presidenza Xi avrebbe messo a repentaglio la capacità innovativa cinese. L'idea era che l'innovazione è il risultato della libertà e della libera circolazione del pensiero e che senza gli studenti capelloni che si fanno le canne mentre leggono Kerouac, il futuro della Cina era fottuto. Il suprematismo d'altronde funziona così. La propaganda seleziona qualche aspetto marginale e che piace alla gente che piace dello stile di vita che caratterizza i paesi considerati portatori di una qualche forma di superiorità civile e morale e ci convince a guardare il resto del mondo attraverso questa lente. E se uno gli fa notare che alla fine saranno anche un po' stracazzi loro, come si organizzano e come vivono, ti replicano pure, cioè, ma noi lo diciamo per loro, cioè, così si rovinano con le loro stesse mani. Paternalismo suprematista democratico. Ma di solito è una cazzata. In questo caso specifico lo afferma chiaramente nel suo rapporto proprio l'Australian Strategic Policy Institute, che sottolinea come il vantaggio della Cina è il prodotto di una progettazione deliberata e di una pianificazione politica centralizzata. Una centralizzazione e una capacità di pianificazione che ora potrebbe uscire ulteriormente rafforzata dal rito annuale delle due sessioni che è stato ufficialmente inaugurato sabato scorso. Ora, rispetto a questo sempre più evidente, vero e proprio sorpasso della potenza economica e tecnologica cinese rispetto all'Occidente in declino, le reazioni possibili sono sostanzialmente due. Lacrime mie o lacrime tue. La prima è la strada intrapresa fino ad oggi. Visto che non teniamo più il passo, sai che c'è? Ci creiamo un mondo a parte, separato, e ti facciamo la guerra a suon di sanzioni e divieti vari alla cooperazione tecnologica. Risultato, ad oggi, l'Occidente è sempre più povero e arretrato e la Cina sviluppa continuamente altre modalità e altri mercati, come nel caso paradigmatico di Huawei. Insomma, ci rimettiamo un po' entrambi, ma noi molto molto di più. Oppure c'è un piano B.
Non esiste un piano B perché non si arretra.
Come sostiene l'Australian Strategic Policy Institute, i risultati cinesi dovrebbero essere un campanello d'allarme per le nazioni democratiche, che dovrebbero perseguire rapidamente un potenziamento tecnologico a 360 gradi, a partire da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. E fa anche una proposta concreta. I paesi occidentali, dice, dovrebbero prendere seriamente in considerazione l'idea di dare vita a fondi sovrani con bilanci che si aggirino attorno al 0,5-0,7% del PIL nazionale, dedicati al finanziamento su larga scala di progetti di ricerca innovativi. Loro ovviamente lo motivano col rischio sistemico che il primato tecnologico di una sanguinaria dittatura comunista rappresenta per il nostro giardino ordinato. Ma stica, è un po' come per gli investimenti in Africa. Il new normal inaugurato dai cinesi ha imposto ai colonizzatori occidentali di cominciare a cambiare copione.
Ma non è possibile che siamo sempre tutti basiti. Ma gli sceneggiatori lo leggono quello che scrivono o no?
E pur di non lasciarsi estromettere completamente dal continente, finalmente hanno cominciato a proporre investimenti e piani di sviluppo che potrebbero dare una spinta fondamentale all'economia africana. Anche lì mica lo hanno fatto per buon cuore, lo hanno fatto perché sono stati costretti, altrimenti l'Africa tutta diventa un alleato a 360 gradi dei cinesi e ci caccia a calci. Stessa cosa qua. Se la minaccia cinese ci spinge a tornare a investire seriamente nella ricerca e nella produzione, ha già fatto un buon servizio per il mondo. D'altronde, durante la Guerra Fredda, a obbligare l'Occidente a sviluppare il modello sociale, politico ed economico probabilmente più avanzato della storia dell'umanità, almeno fino ad oggi, fu proprio la minaccia sovietica, che però poteva contare anche sulla capacità organizzativa delle classi subalterne all'interno dei paesi occidentali stessi. Ora la minaccia esterna, della quale evidentemente non sappiamo fare a meno, è tornata. All'appello però manchiamo ancora noi, il 99%, e la capacità di rivendicarne gli interessi. L'opportunità però è gigantesca, tocca a noi riuscire ad approfittarne. Noi di Ottolina TV siamo determinati a fare la nostra parte. Aiutaci a costruire il primo media che dà voce al 99%. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è un Nokia 3310.